tu hai parlato di cinema, tecnicamente io trovo che le canzoni si rifacciano un po' alla tecnica cinematografica, perché hanno in comune la necessità di raccontare in fretta, con dei flash, con anche dei flashback in certi casi, raccontare in fretta una storia e tenerla concentrata in quei 3 minuti, 4 minuti al massimo, tempo ideale per la durata di una canzone. Un po' bisogna richiamarci alla scuola francese che ci ha insegnato proprio ad amministrare questi 3 minuti come se fossero una pièce di teatro. Poi può succedere delle volte, per esempio, che io metto 2 personaggi, un uomo e una donna, e li faccio un po' frizionare tra di loro. Ma in questo non voglio dare nessun giudizio, semplicemente che mi serve da un punto di vista teatrale che ci sia un po' di antagonismo tra i 2 universi. Ecco.
Sì che so leggere, scrivere, pallida lampada araba.
Io so benissimo che ho dei limiti e che affronto questo mestiere con dei complessi. Il complesso del provinciale, il complesso dell'italiano, nel senso che musicalmente mi piacerebbe che le canzoni venissero cantate in inglese, perché è la lingua più fluida che ci sia, è la più musicale, la più ritmica. E il complesso di me stesso, perché io mi sono trovato a un certo punto della mia vita, dopo aver fatto altri mestieri e poi aver fatto il compositore per gli altri, mi sono trovato a dover invece testimoniare direttamente io, mettendoci proprio la mia faccia là. E questo è venuto un po' anche con naturalezza, perché mi sono accorto che sentivo, annusavo nell'aria, che il pubblico, specialmente giovane, a un certo punto voleva che chiunque scrivesse qualcosa poi direttamente, sì, sì, con la sua faccia, e quindi con tutti i limiti che io potevo avere.
Introverso, deciso e sognatore, ho scritto, ma in quanto Capricorno, ecco che i tuoi sogni sembrano reali, o forse fai diventare onirica la realtà?
C'è un confine.
Sì, adesso tu dici Capricorno, io non è che mi intendo di segni zodiacali, neanche che ci creda poi tanto, ma devo dire che mi riconosco un po' nel mio segno, perché è un segno di... così, un segno un po' violetto, Dio lontano, ecco. Siamo un po' difficili anche per gli altri e difficili anche molto per noi stessi, questo è vero, per cui sì, è sempre tutta una battaglia tra il vero e il non vero. Io comunque non ho mai amato le certezze e sono sempre stato quasi goloso del dubbio, ecco. Secondo me è proprio una piccola luce azzurra che ci accompagna, che ci aiuta. Però prima di me, mi pare addirittura Liszt, un nome di quella forza lì, aveva detto: l'artista non deve essere né legato al passato né al futuro, cioè non deve essere assolutamente centrato nell'attualità, ma o prima o dopo. Allora, per ragioni di atmosfera e di identità, nel senso che io non so l'inglese, parlo male il francese, non so lo spagnolo, mi arrangio un po' con il napoletano, ma siccome, come sai, io scrivo sempre la musica prima, mi faccio innamorare da una certa atmosfera che mi dà la musica. A quel punto lì dico, ma perché devo farmi del male, insistere con l'italiano su canzoni che vogliono assolutamente essere, appartenere a un film inglese o americano, oppure appartenere a qualcosa di francese. Per cui mi sono arrangiato, sai, i testi li ho scritti con 3 o 4 dizionari, mi sono arrangiato. Poi però mi sono procurato dei coach che sono venuti a controllarmi, un americano molto simpatico, sì, per l'inglese, una professoressa di... No, napoletano ho fatto da solo, sì, con qualche telefonata, qualche amico, sì, sì.
Visto che scrivi prima la musica e visto che a me viene spesso di chiudere gli occhi quando ascolto le tue canzoni, non è che tu, cercando le parole, sfiori i tasti del pianoforte e cerchi una consecutio, magari partendo ovviamente da un'idea più precisa che è l'origine, ma poi le parole nascono così, a occhi chiusi?
Ma guarda, ti dico, in verità nel 95-97% sempre la musica prima, senza avere idea di parole, se non l'idea di un'atmosfera che comunque in quanto musicale ti si presenta astratta, quasi in bianco e nero, e non è... Anzi, qualche volta le parole, poi quando le metti, ti sforzi di farle somigliare a quella musica, ma le parole purtroppo sono talmente precise, soprattutto in lingua italiana, che la tua lingua, sai tutti i significati che può avere una parola, e sono così cariche di concretezza, quindi anche di colore, per cui con quel bianco e nero iniziale vanno un po' ogni tanto a fare un po' di guerra. Pochissime volte mi è capitato, come mi dicevi, che qualche idea di testo mi venisse proprio suonando già. Guarda, una proprio che mi ricordo bene è stata Genova per noi. Genova per noi è nato sia musica che testo da solo al pianoforte, e venivano già le parole insieme. Sì. Ma poi mi ricordo pochissime altre cose, ce n'è solo una, testo di Bughi, per esempio, che l'avevo scritto in treno prima ancora della musica. E poi me lo sono tenuto lì e poi dopo, un momento buono, sono un po' sfruttato.
Il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga, e la canzone andava avanti sempre più affondata nell'aria.
Non lo so, io faccio anche il pittore per il mio conto, in segreto, ho sempre fatto, anzi quello è un vizio nella mia vita ancora più antico che quello della musica, però non so se c'entri molto in tutto questo, è che sempre per quel discorso di imbarazzo di cui ti parlavo prima, farsi molta confusione intorno con i colori forse aiuta un po' a schermarsi. You get no more red? We don't have to see it. Do again. Qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto.
Domenica 29 giugno 2025, Santo Stefano Belbo, premio Pavese Musica a Paolo Conte. Per questa occasione vi facciamo ascoltare la Lectio Doctoralis che tenne Paolo Conte allorquando l'Università di Pavia gli dette la laurea magistrale in musicologia. Era il 9 ottobre 2017.
Signore e signori dell'università, su questa mia faccia, sempre a patto che sia sufficientemente espressiva, potete leggere tutta la soddisfazione per l'onore che mi fate, ma anche potete leggere tutto l'imbarazzo di uno che non è assolutamente in grado di tenere per voi una lectio doctoralis. Le mie parole saranno semplicemente una conversazione, mettendo insieme delle cose che so con delle cose che non so, delle cose che credevo di sapere con delle cose che credevo di non sapere. Ma soprattutto, teniamo presente, sarà una mistura di scherzi della memoria con sobbalzi della fantasia. Perdonatemi in anticipo. E allora partiamo subito alti, anzi altissimi, Giacomo Leopardi. Come voi sapete benissimo, molto meglio di me, molto più profondamente di me, la sua canzone Alla primavera porta anche un sottotitolo molto fluido e molto conturbante. Dunque, Alla primavera o delle favole antiche, dove questo sostantivo leggero, favole, con questo aggettivo più pesante, antiche, servono per creare una sensazione di lontano e di segreto che accompagna e assiste la risalita del poeta nella sua fanciullezza, ma anche per spiegare, delineare una consistenza del mondo, una consistenza arcaica e arcana che è nascosta e sembra riaffiorare sotto gli agguati, le suggestioni e le tentazioni di quella stagione speciale, magica che è la primavera. Bene, fin qui mi pare niente di speciale. I problemi arrivano se io comincio a dirvi che dopo tanti anni di lontananza dal mondo delle lettere, per inconscio o incoscienza, io ho coltivato una convinzione che quel sottotitolo fosse più lungo, ed esattamente delle favole meridiane o antiche. Io arbitrariamente ho aggiunto questo aggettivo meridiano, ma non nel senso astrofisico del termine, cioè del mezzogiorno con il sole allo zenit, ma per dirla con i napoletani, dalla controra in avanti, cioè la seconda parte di luce della giornata, dunque il pomeriggio. Perché mi era sembrato probabilmente che proprio il pomeriggio contenesse la massima quantità di antico, portando anche il pomeriggio delle sensazioni demoniache, portando il pomeriggio con una specie di spasmo, di tinta panica, un odore di selvatico, tutte cose che agli artisti piacciono enormemente. E allora parliamo di pittura. Qui devo confessarvi un'altra mia mania o fissazione, che consiste nel fatto che tutte le volte che io mi trovo davanti ad un dipinto emozionante, non ha importanza che sia figurativo, astratto, informale, io mi faccio la rituale domanda: che ora è? Intendo dire, che ora è nel dipinto? La cosa è cominciata molto tempo fa nel piccolo museo di San Sepolcro davanti alla resurrezione di Piero della Francesca, e lì davanti a questi colori verdognoli, all'equilibrio particolare dei piani orizzontale e verticale, all'atmosfera di attesa, di stupore, ma anche di magia di quel dipinto, io mi sono detto con la massima sicurezza: sono le 3:15 del pomeriggio, ed è continuata questa persecuzione.
Mi porti frutta fresca e color, ti ingegni a darmi amore, ti ingegni a darmi amore, mi parli un italiano d'amore, furtivo e tentatore, gentile come un fiore, in aquel splendore, nina del mio amore, in aquel splendore.
luna.
Veniamo un po' più verso il nostro amatissimo Novecento e qui possiamo dire che il pomeriggio è stato frequentato molto dagli artisti. Mi viene in mente così, molto in fretta, al volo, Debussy con il suo preludio al pomeriggio di un Faulo, scritto in verità alla fine dell'Ottocento, negli ultimi anni, ma in verità musica novecentista a tutti gli effetti. E qui va però osservato che certi riferimenti ellenistici, chiamiamoli così, di questo grande musicista vanno riportati anche alle ricerche modali che lui faceva con ricorso frequente alle scale antiche, dorica, lidia, mesolidia, frigia. Lasciamo stare la musica, la letteratura, io direi di scartare Lorca ed Hemingway, perché per loro il pomeriggio era più che altro la coincidenza con gli orari delle corride. Mi accontenterei invece a buon diritto del meriggiare pallido sorto di Montale e magari, se volete, pensiamo un attimo a quel novecentista di cui in questo momento non ricordo il nome, che ha scritto Il sole è un lampo giallo al parabrisi. Ma torniamo in pittura. Bene, in pittura io credo sicuramente luci meridiane siano quelle che troviamo nei quadri del periodo metafisico di Carrà e di De Chirico. Meridiana, la luce da solaio friabile di certi quadri di Morandi. Ma se devo scegliere, io punto direttamente verso un artista tra i miei preferiti, che è Massimo Campigli. Dunque, intanto è molto interessante la mistura etnica di questo pittore, mezzo tedesco e mezzo etrusco, toscano, ma di linea etrusca, lo dice tutta la sua pittura. E sugli etruschi faccio una parentesi, io non sono interessato alla loro storia, ma ne avverto la presenza, mi capita, cioè se io transito in un luogo che fu abitato dagli etruschi, dal colore del terreno, da certe luci dell'aria, da certe bave delle nuvole, sono sicuro che quello era il loro territorio. E mi è capitato addirittura di arrivare al massimo della libidine in quel senso a San Francisco in America, città inquieta dal punto di vista delle luci del giorno che si alternano continuamente, e mi sono detto questa è una città etrusca. Ma torniamo a Campigli. Torniamo a Campigli. Campigli che dipingeva soltanto donne, costruite secondo la formula del triangolo, o meglio ancora della clessidra. Queste donne che venivano da lui radunate in luoghi chiusi come degli alveari, oppure in luoghi come delle sale di teatro, o delle scalinate, anche queste concepite sempre in forma triangolare, con questa fissità felice nello sguardo, rassegnata ma anche felice nello sguardo. Ebbene, io mi ricordo in una bella intervista di tanti anni fa in televisione di Campigli, il quale spiegava come aveva scelto i colori della sua tavolozza, e lui diceva: in omaggio alle mie origini toscane ho scelto le terre, pochi colori, le terre, quindi terre bruciate, terre scure, ocre, giallastre, pochissimo azzurro, sempre cinerino, quasi impercettibile. E si tratta di una scelta, secondo me, assolutamente meridiana, secondo quello che accennavo prima. Ma io a questo punto vorrei dire che c'è stato un altro pittore che ha centrato del pomeriggio un'essenza a cui altri non erano arrivati, e guarda caso è un grande artista di queste vostre contrade, Osvaldo Licini. Ora, mentre prima dicevamo di Campidi, questi colori bruciati, spenti, con Licini, parlo del Licini soprattutto delle Amalassunte, degli Angeli Ribelli, abbiamo dei fondali che poi sono il cielo del quadro, dei fondali pitturati con dei colori sfacciatamente eclatanti, quasi artificiali, un rosso bandiera, un giallo cromo carico, un azzurro addirittura ovvio, su cui lui tratteggiava con un segno nero, qualche volta alonato di bianco, queste figure di trasvolanti, con un segno che poteva sembrare addirittura infantile, ma in verità era voluto, cercato, scavato. Secondo me lui aveva captato del pomeriggio questa essenza, l'elettricità. Perché noi vediamo questi fondali dove non troviamo stelle e pianeti, perché questi sono resi invisibili dalla mancanza di oscurità. Ma c'è qualche cosa che ci fa sentire proprio dietro questi fondali, stelle e pianeti che urlano con voce gutturale la loro presenza. E questo è il pomeriggio di Licini. Adesso facciamo un altro salto, triplo salto mortale. Parlavamo di ocre e andiamo nella letteratura latina. Gli apologisti cristiani. Io mi ricordo dai tempi di scuola tre nomi: Tertulliano, Lattanzio, Arnobbio. Questi avevano di caratteristico il fatto di spingere la loro professione di fede, non certamente in senso mistico, ma nel senso della vendetta, della rabbia contro i persecutori. C'è in loro il senso di un incendio, c'è lontano la sensazione di un rullare continuo di tamburi, di un safare indemoniato. Questo mi permette di fare l'ultimo volo pindarico, poi avrò finito finalmente per voi. E cioè negritudine, apologia. E passiamo all'orchestra di Louis Russell, orchestra nera americana. Ma questo perché? Perché non ve l'ho detto prima, perché mi sono dimenticato. Il singolare di questi apologisti cristiani era che erano tutti negri e africani. Allora, l'orchestra di Louis Russell, orchestra che ha funzionato tra il 1928 e il 1942. Era un'orchestra dotata di un'energia e di un senso della negritudine forse superiore a tutte le altre. Formata da grandi musicisti, propugnava il gusto di Harlem, gusto nero, ma senza proclami, senza niente di esterno alla musica stessa. Lo faceva con la pronuncia sugli strumenti, con il tipo di ritmo, con il tipo di swing. Un'orchestra che ha accompagnato Louis Armstrong in una serie di indimenticabili dischi. C'erano dei musicisti molto importanti, molto particolari, dal grande contrabbassista Pops Foster al grande sax alto Charlie Holmes, ma soprattutto il grande stregone nero trombonista J.C. Higginbottom. Qualcuno mi potrà dire, sì, però Duke Ellington ha fatto anche lui Sì, nello stesso periodo, è vero, con dei musicisti demoniaci anche questi qui, dal grande Tricky Sam al grande Johnny Hodges al grande Bob Marley, Cootie Williams. Però quello che proponeva Ellington lascia un po' il dubbio che non fosse la negritudine portata su un piatto d'argento al mondo dei bianchi, un po' come funzionava con il locale notturno Cotton Club quando allora Harlem non era ancora chiusa a riccio sulle proprie convinzioni ideologiche e sociali. L'orchestra di Louis Russell invece è stata un'orchestra di apologisti, con la massima naturalezza, con la stessa naturalezza con cui è transitata dal folklore più profondo e più anonimo all'arte consapevole. Bene, la discografia ci ha lasciato tutti i dati possibili di questa orchestra, cioè la composizione dei musicisti, il giorno, il mese, l'anno. Non ci ha lasciato detto che ora, ma lasciatemi sognare che quelle registrazioni siano venute di pomeriggio. Non bocciatemi, laureatemi comunque.